Ben ritrovati e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Bandiera Nera, la radio colpevole. Amici mi chiedono perché dico sempre colpevole. Beh, colpevole proprio perché è una radio libera ed oggi in un mondo dichiarato liberal democratico essere liberi è una colpa, quindi va contro la democrazia. Ma in questa radio no, in questa radio siamo liberi. Siamo alla conclusione di questo ciclo di puntate sui miti nordici. In questa puntata, la sesta per l'appunto, come promesso la scorsa domenica, intraprenderemo un tema interessante quanto complesso, le rune. L'alfabeto runico è di origine norrena, vichinga, ed era diffuso nel periodo anglosassone, scandinavo e germanico. Lo storico Tacito, nei suoi scritti, testimonia che dal primo secolo d.C. le rune si erano ormai diffuse in tutto il continente, poiché venivano usate da commercianti e da religiosi come forma di scrittura, e per questo motivo si creò un vero e proprio alfabeto, che fosse riconoscibile quindi da tutti. L'alfabeto, il Futhark, che prende il nome dalle prime lettere dell'alfabeto stesso, era composto da 24 lettere. Questo alfabeto fu utilizzato dai popoli norreni fin dal VII secolo d.C., e in seguito fu sostituito dalla lingua latina che fu introdotta in quei popoli. Le rune, come vedremo, non sono però semplici lettere di un alfabeto, hanno più di un significato, oltre quello strettamente legato chiaramente alla scrittura. Per questo Gianna Chiesa Esnardi, già mentovata da Valerio, che è in rete via telefonica. Ciao Valerio.
Ciao Max, buongiorno a tutti.
Dicevo che Gianna Chiesa Esnardi, che hai mentovato più volte nelle trasmissioni precedenti, scrisse questo delle rune. Le rune non devono essere intese come semplici segni grafici, bensì come simboli e semi di conoscenza oscura, magica e profonda. Ogni singola runa è soprattutto l'essenza di un mistero, di una vibrazione, di un singolo aspetto dell'esistenza. Possedere le rune è quindi tenere in mano i fili dell'esistenza, avere le chiavi per dischiuderne e comprenderne ogni singola sfumatura, pur mantenendo ben chiaro nella mente le sintesi essenziali. Ecco, questo credo che queste poche righe siano il sunto dell'essenza delle rune, il motivo stesso della loro esistenza e del loro uso. Quindi Valerio, come già detto, ci parlerà delle rune. Devo dire che in rete se ne trova mille di siti che parlano di rune, e devo dire che di fantasie e chiacchiere contrastanti fra di loro se ne leggono parecchie, quindi il consiglio che diamo, Valeria, è quello di mirare su dei libri ben specifici l'argomento. E questi siti sono utili solo a confondere in pratica e a non dare il giusto peso a questo patrimonio che i popoli nordici ci hanno lasciato. Quindi credo che l'argomento debba essere affrontato e trattato in maniera sapiente ed esaustiva, come solo un esperto può fare. Quindi chi meglio di te ce ne può una volta per tutte parlare in maniera corretta?
Ciao Max, buongiorno.
Ciao, buongiorno.
L'introduzione che hai fatto è molto interessante e emergono da subito alcune cose sulle quali vale la pena soffermarsi a riflettere, perché intanto le rune, poi lo vedremo nel corso della trasmissione di oggi, sono un vero e proprio strumento, possono essere quasi considerate come una scuola spirituale, ma appartenendo a tutto quello che è il bagaglio culturale europeo, quindi occidentale, e che in qualche modo si riconnette al sacro, quindi anche al mito, a tutte le leggende di cui abbiamo parlato in queste settimane, è stato soggetto a una desacralizzazione, è stato proprio devirilizzato, è stato sommerso da cumuli di detriti, di banalità new age. Quindi alla fine il risultato è che oggi, tu parlavi di queste migliaia di siti,
sì,
praticamente le rune ormai ne parlano tutti oggi, ma il risultato di tutto questo accumulo di detriti e di banalità è che praticamente sono state quasi relegate al ruolo di articolo da mercatino dell'usato, no?
Sì, ma sai qual è il problema, Valerio? Che quando uno ha interesse a approcciarsi a un qualcosa, e la prima cosa che va su Google, no? Va su questo mostro enorme che racconta tante, a volte tante stronzate, e qualcuno che succede? Succede che magari perde l'interesse perché non è chiaro, o magari si illude in un qualcosa che non è.
Io diciamo, siccome so sempre quello un po' diffidente, diciamo, quando si tratta di questi argomenti qui, ci metto anche sempre un ingrediente personale nell'individuo che va a fare la ricerca, perché facendo riferimento al discorso che facevamo settimana scorsa, riprendendo le parole di Mario Polia, lui paragona l'interesse del sacro oggi attuale dell'uomo moderno a un fervorino.
Sì, infatti.
Se la tua necessità di rapportarti con il sacro è quella di un fervorino, e quindi vai a interessarti alle rune per la divinazione, vediamo, gli chiedo se domani incontro il fidanzato, la fidanzata, è chiaro che c'è già in partenza, c'è uno strappo che condurrà l'individuo che parte con quel tipo d'approccio in una palude, anziché, sì, come dire, trovare una direzione più luminosa, ecco. Però in un certo senso anche quello che stiamo facendo noi attraverso queste trasmissioni radio può essere identificato proprio con la volontà di dare delle linee guida di base per chiunque volesse inoltrarsi lungo questi sentieri, no? lungo la via del nord, come l'ha definita Evola stesso.
Esatto.
E niente, oggi proveremo un pochino a districarci nell'ambito di questo meraviglioso argomento, anche se poi in realtà alla fine chiaramente non sveleremo nessun segreto.
Certo.
Proprio perché le rune sono dei grandi misteri, sono dei misteri iniziatici, e quindi l'unico modo per essere compresi, l'unico modo che abbiamo per sollevare un pochino quei veli che ci separano dalle realtà spirituali, da realtà metafisiche, è quello di viverle sulla nostra pelle, perché poi alcune cose non possono essere né spiegate né comprese soltanto attraverso i sensi o soltanto attraverso la ragione. Subentrano delle altre cose più sottili. La tradizione dice che l'apprendimento da un certo punto in poi non avviene più attraverso l'intelletto, ma avviene attraverso l'intuito. E quindi questa è una cosa che chiaramente non può essere insegnata, non può essere spiegata. Sì. Si possono dare delle linee guide per cui poi se uno si inoltra lungo il sentiero, come dire, se la deve vivere da sé, se la deve svangare da sé, ma soprattutto le cose se le deve vivere sulla sua stessa pelle.
Sì, spetta a lui in pratica il suo destino.
Eh sì, un po', come dire, in un certo senso ripercorrendo anche il sentiero che ci ha mostrato Odino stesso. Odino, quando ha deciso di conquistare le rune come strumento di conoscenza supremo, non è che ha mandato qualcun altro, ha delegato
sì, certo.
l'amichetto, oppure ha delegato. L'altra volta facciamo l'esempio che nelle religioni monoteiste c'è questa tendenza a delegare, no? Per cui se io, sì, mi devo confessare, devo delegare il prete, devo andare
esatto,
a cercare. E invece in ambito nordico non funziona così, cioè che poi è proprio l'ambito tradizionale per eccellenza.
Certo.
Che richiede uno sforzo formativo individuale a chiunque appunto avesse questo tipo di interesse. Altrimenti ci riduciamo ad essere delle macchine che vivono secondo il dettame moderno produci, consuma, crepa,
esatto,
e tutto finisce lì.
Sì, sì. Possiamo anche dire che nel mito c'era l'esaltazione dell'io proprio e non la delegazione, come hai detto te, a un qualcuno che, come dice il cristianesimo, ci perdoni nel momento della morte. Invece no, col mito era proprio l'io che doveva essere valorizzato, quindi eri te padrone di te stesso.
Sì, però non è in una chiave, non va vista in una chiave egocentrica.
Certo, no, certo, assolutamente no.
È sempre il discorso che facevamo l'ultima volta riguardo, per esempio, al libero arbitrio. Quindi esatto, prendersi la responsabilità di ogni azione e di ogni scelta. Quindi le rune, chiaramente, essendo posizionate all'interno di un contesto che è quello della mitologia nordica, non fanno eccezioni a queste regole di base.
Perfetto.
Tant'è vero che ancor più su questa cosa, cioè, purtroppo o per fortuna, bisogna che ce ne facciamo una ragione, ma il requisito di base che richiedono le rune per essere avvicinate è quello di una aristocrazia dello spirito.
Bella frase.
Cioè, noi, sempre facendo riferimento al mito, se Odino stesso, per poterle conquistare, è stato appeso 9 notti e 9 giorni senza consumare né cibo né acqua, trafitto la sua stessa lancia, come possiamo pensare minimamente noi di comprendere il mistero che si cela dietro a questi simboli sacri, che sono anche simboli di sapienza antica, in un weekend andando a fare un corso? Lo dicevamo già l'altra volta, questo discorso qui, no?
Sì, sì, sì.
Quindi con buona pace della New Age, del tutto è subito, o di un diciamo di una spiritualità fast food tipica dei nostri tempi, qui quello che le rune richiedono è proprio una aristocrazia, inteso proprio nel senso greco della parola. Okay. Quindi essere i migliori, i più valorosi, i più idonei, ma anche con una certa dose di onestà intellettuale.
Esatto.
Anche perché se non si hanno questi requisiti di base, non si può neanche minimamente pensare di poter affrontare una scuola spirituale del genere, che intanto ci chiede tutto, e poi secondo, se vogliamo in una certa misura parafrasare le parole di Codreanu, quando iniziamo lo studio delle rune, noi lo iniziamo e è come se entrassimo in un bosco, ma entriamo sotto forma di uomini. Ma se poi riusciamo ad affrontare tutte le prove e ne usciamo da quella selva, dall'altra parte ne uscirà un eroe forgiato.
Bellissimo.
Quindi questo è un pochino, diciamo, il sistema d'approccio, che non è per spaventare nessuno, ma è soltanto per mettere le cose in chiaro, perché comunque non vanno neanche prese alla leggera e sottovalutate. Un po' di tempo fa leggevo su una chat in Facebook, infatti poi dopo, io solitamente non sono neanche uno che commenta molto, però lì in quel caso mi sono preso la briga di scrivere due righe, perché c'era sto ragazzo, diceva: oh, ho appena cominciato a studiare le rune e ne ho incisa una e l'ho bagnata col sangue.
Cioè, si è messo il cerotto dopo?
No, ma Max, l'abbiamo visto l'altra volta, sì, leggendo, sì, Lavamal due puntate fa.
Esatto. Che
lo stesso, ok, cioè gli avvertimenti che sono stati dati lì proprio come se nulla fosse. Comunque, ok. Niente, questo è, diciamo, un po' le linee guida sul come approcciarle, e basta. Direi che prima di cominciare a parlarne in modo un pochino più preciso, possiamo mettere un po' di musica.
Vai.
Max, che
sì,
dici?
Sì, sì, sì. Con cosa partiamo?
Mettiamo i Pogues, che è un, diciamo, un bel brano natalizio che ultimamente, negli ultimi giorni, ha creato anche un po' di scalpore, e se ne parlava anche sul Primato Nazionale.
Cioè?
Fairy Tale of New York.
Va bene, vai, poi dopo ci dici il perché. Vai.
Vai, vai.
It was Christmas Eve, babe, in the drunk tank, an old man said to me, won't see another one. And then he sang a song, the rare old mountain tune. I turned my face away and dreamed about you. Got on when all our dreams come true. You promised me Broadway was waiting for me. You were handsome,
you were pretty queen of New York City. When the band finished playing, they held out for more.
Sinatra was swinging, all the jokes they were singing. We kissed on the corner, then danced through the night. The boys of the NYPD choir were singing, "Go away, babe." And the bells were ringing out for Christmas Day.
In that bed.
You scumbag, you maggot, you cheap, lousy faggot. Happy Christmas, you're all so great, God, it's our love.
The boys of the NYPD chorus still singing, "Go away, babe." And the bells are ringing out for Christmas Day.
I could have been someone.
I kept them with me, babe. I put them with my own. Can't make it all alone. I built my dreams around you.
The boys of the NYPD chorus are singing, "Go away, babe." And the bells are ringing out for Christmas Day.
Allora, rieccoci Valerio, e io comincerei allora dall'analisi proprio della parola luna. Ricordo che la runa è un qualcosa di legato strettamente a Odino, che come abbiamo visto, per quanto riguarda la loro conquista, avvenne tramite l'impiccazione rituale da parte del dio. Vai Valerio.
Sì, sì, diciamo è come se in quell'episodio Odino svelasse le rune all'umanità, perché abbiamo visto che non è che le crea, le inventa, le riscopre, le ricorda, certo, le ritrova.
Certo.
Sì, diciamo che secondo me la strada migliore da percorrere è quella di partire dall'analisi del nome, della parola, okay. Proprio come abbiamo fatto per esempio quando abbiamo analizzato qualche puntata fa, abbiamo cominciato ad analizzare la figura di Odino, siamo partiti dall'analisi del nome, e certo, questo lungo il percorso poi ci ha permesso di analizzare questa figura divina sotto una luce diversa, mm-hmm, rispetto a quelle che sono le semplici, le solite interpretazioni semplicistiche, banali, anche magari ammantate da una facile esaltazione che però è sterile perché non conduce a nulla.
Okay.
Quindi facciamo un'operazione simile e quindi partiamo proprio dalla parola runa, che fondamentalmente significa mistero, segreto.
Okay.
Viene da una radice proto-indoeuropea che a volte compare sotto la forma run, a volte compare sotto la forma reu.
Ok.
E questa radice rimanda a tutta una serie di concetti che sono collegati a dicevamo appunto, al concetto di segreto, ma anche per esempio al mormorare e all'urlare. Perché questo? Perché partendo da questa radice proto-indoeuropea, in tutte le lingue nord-europee di derivazione indoeuropea, quindi per esempio l'irlandese, il gallese, il sassone, l'inglese e via dicendo, mm-hmm, troviamo tutta una serie di parole che derivano da questa radice proto-indoeuropea e che esprimono tutta una serie di concetti e anche di sfumature, che però risultano essere molto interessanti per quello che sarà il nostro ragionamento.
Okay.
Quindi sono tutta una serie di sfumature legate a quel concetto primordiale di mistero e segreto, che sono per esempio sussurrare, bisbigliare, mormorare, conversazione segreta, parlare a bassa voce, accordo segreto, consultazione, insegnamento segreto, ma anche per esempio urlare, e addirittura arriviamo a canto epico e poema magico.
Ok.
Tra parentesi, c'è l'urlare, il soffiare, l'abbiamo già visto anche quando abbiamo parlato di quella bracteate di Severn, dove c'è l'incisione di Odino,
sì,
che sta soffiando sul calderone, e c'è l'incisione runico che c'è scritto R Vritu, ossia rune io incido, e che però lo riconnette alla magia della voce, del soffiare, del gridare.
Okay.
Quindi comunque già quello lì è un esempio molto esplicativo di come tutte queste sfumature, che partono dalla stessa radice proto-indoeuropea, in realtà poi in qualche modo si legano tutte tra di loro, perché fondamentalmente hanno a che fare con quel concetto appunto di mistero.
Dimmi Max, ci mancherebbe. In realtà cosa sono le rune? Come si presentano?
Allora, le rune sono dei segni grafici composti da tutta una serie di segmenti di linee rette che si intrecciano in vario modo tra di loro.
Sì.
Questo perché? Perché nascono proprio per essere incise, quindi sul legno piuttosto che su osso, su pietra, successivamente anche su metallo. Chiaramente è molto più semplice incidere un segno, un simbolo o a linee rette piuttosto che uno tondeggiante.
Quindi una scrittura a bastoni.
Sì, diciamo di sì. Qualcuno ha tentato di avvicinare la nascita dei segni grafici delle rune all'osservazione della disposizione dei rami degli alberi, che è una cosa vera per gli Ogham, che è l'alfabeto druidico irlandese, quello celtico.
Okay.
Per le rune purtroppo non possiamo fare questo ragionamento qui, perché allora se proprio volessimo fare questo tipo di ragionamento, allora bisogna per forza protendere per l'ipotesi stellare di Hermann Dirth.
Sì.
Ma questo, se ci riusciamo, lo vedremo poi anno nuovo in un progetto nuovo di trasmissioni sempre.
Voglio ricordare chi era Hermann Wirth. Fu uno dei tre fondatori e primo direttore della Nenerbe. Era la società delle SS naziste, per ricercare la razza ariana. Diresse due scavi in Svezia, intento chiaramente a studiare dei graffiti rupestri che lui e Erich Himmler definivano essere la prima forma di scrittura ideata da un popolo superiore, quindi gli ariani appunto, unendo a questa ricerca anche la collezione di rocce e reperti archeologici.
Sì, Hermann Wirth affermava che le rune sono la più antica forma di scrittura e che deriva addirittura dall'osservazione delle costellazioni. In un periodo lui le posiziona intorno al 12.000 avanti Cristo.
Quindi dopo comunque, la fine dell'era glaciale.
Sì, bravissimo Max. Diciamo che comunque è un tema questo molto bello, molto interessante, che merita di essere sviscerato. Infatti stavamo ragionando sull'ipotesi di sviluppare un nuovo ciclo di incontri l'anno nuovo, e sicuramente toccheremo anche quest'ambito qui.
Perfetto, sì.
Comunque procediamo sul discorso rune. Non possiamo accostarle appunto a questa origine arborea tra virgolette, perché è ormai abbastanza dimostrato che le rune dal punto di vista grafico hanno subito forti contaminazioni da alfabeti italici.
Okay.
Quindi in particolare da quello etrusco, da quello veneto e da quello retico. E addirittura qualcuno prima ancora fa risalire contaminazioni, per esempio anche dell'alfabeto etrusco stesso, alla lineare B, che è un alfabeto miceneo.
Sì.
Però detto questo, diciamo, per il momento siamo ancora su una linea orizzontale, diciamo così, no? Nel senso, stiamo semplicemente parlando di segni che venivano utilizzati come alfabeto.
Esatto.
E in realtà non è così, perché le rune non sono semplicemente dei segni, ma sono dei simboli.
Ok.
Sì, segno e simbolo sono molto differenti tra di loro, perché
direi.
Per esempio, se io prendo la lettera A del nostro alfabeto, ci avrà la sua forma, ha una sua fonetica, la utilizzo come scrittura all'interno della costruzione di una parola, ma quello è.
Suo valore finisce
lì. Esatto, la sua funzione proprio finisce lì.
Sì.
Se io prendo la runa Ansur, che anche lei avrà il suo simbolo, il suo glifo, la sua forma estetica, la cui fonetica è A,
sì,
e quindi la utilizzo anche come scrittura quando ho bisogno della lettera A, in realtà la runa contiene tutta una serie di elementi di natura metafisica, archetipica, spirituale, perché rimandano a delle realtà sovraumane, rimandano a quelle realtà che dicevamo inizialmente, che non possono essere percepite semplicemente attraverso i sensi o attraverso la ragione. E diciamo, questo è un tema che è argomento di scontro quotidiano a livello accademico, perché ci sono i filologi più accaniti che continuano a ostinatamente a relegare semplicemente le rune ad alfabeto, a sistema di scrittura, quando invece sappiamo benissimo che non è semplicemente così.
Esatto.
Poi chiaramente nel tempo sono venute meno, sono un po' decadute anche per via di tutte quelle contaminazioni che abbiamo visto nell'arco di queste puntate, quindi come dire, un po' si sporca, si impoverisce, e questo strumento viene stratificato, viene devirilizzato, e quell'operazione che vorremmo fare poi nel prossimo ciclo di puntate è proprio capire il momento storico in cui poi invece queste tradizioni riemergono prepotentemente dal passato e si portano dietro tutto quello che è il loro bagaglio.
Esatto.
Comunque gli alfabeti runici vengono definiti per, diciamo a livello accademico, per convenzione, vengono definiti futark, che è stata fatta praticamente la stessa identica operazione che viene fatta per la parola alfabeto. Ossia si prendono le prime due lettere, il loro valore fonetico dell'alfabeto greco, sono alfa, beta, si mettono insieme e si usa la parola alfabeto. Quindi sono state presi il valore fonetico delle prime sei rune del futark antico germanico, che è quello a 24 segni, che sono, possiamo anche dirlo, sono Feo, Uruz, Turisas, Ansur, Raido e Kenaz. E noi prendiamo il valore fonetico di queste prime sei rune, quindi F per Feo, sì, U per Uruz, IH per Turisas, A per Ansur, R per Raido e K per Kenaz, quello che esce fuori è la parola futark.
Esatto, sì, sì. L'ho qui sotto gli occhi lo schema e inviterei tutti a farlo. In rete si trova comunque questo schema di tutti i caratteri dell'alfabeto runico.
Sì, diciamo che se si fa questo tipo di ricerca su internet, quello va benissimo, perché
certo.
Cioè, sei di fronte a degli elementi di natura archeologica, lì non c'è da stare tanto a discutere.
Esatto.
Il problema poi è infilarsi dentro a gente che dice, che collega le rune ai chakra, quindi cominciano a fare mischioni di tradizioni che non hanno nulla a che vedere tra di loro. Comunque, quindi niente, diciamo, per convenzione quindi gli alfabeti runici vengono definiti futark,
okay.
Ma ne esistono tantissimi, i più importanti sono tre, sono l'antico germanico a 24 segni, che è quello principale e quello fondamentale, poi lo vedremo anche per quattro motivi principali.
Bene.
Poi c'è il futark scandinavo o recente, che è a 16 segni.
Okay.
E poi c'è l'anglosassone, c'è il futhark anglosassone che può variare, può andare da 29 a 33, a volte anche addirittura 36, perché tiene in considerazione alcune rune rovesciate oppure speculari. Insomma, questi sono i tre futhark principali.
Scusa, una domanda.
Dimmi, Max.
Il numero dei segni che contengono questi tre futhark che hai nominato ora, ma varia perché si sono spostati da posti diversi, tipo dalla Germania a Scandinavia e all'Inghilterra, si sono variati proprio per, non so, una contaminazione locale o per cosa?
Sì, allora, sicuramente si possono individuare almeno minimo 9 rune, anche lì guarda la curiosità del caso, torna il numero 9, così come Odino stesso canta, dice di aver appreso 9 possenti canti.
Esatto.
In tutti i futhark ci sono almeno minimo 9 rune che sono sempre comunque le stesse, 9 rune di riferimento.
Ok.
Poi, diciamo, c'è quello sviluppo che va dallo scandinavo, che è quello un pochino più breve, a 16 segni, fino a quello anglosassone che ne ha di più, perché poi appunto lì sono subentrati rimaneggiamenti, stratificazioni, adattamenti anche magari sia alla scrittura che anche alla linguistica. Però ecco, dicevamo, il più importante è l'antico germanico a 24 segni.
Ok, ti interrompo, si mette un po' di musica, Valerio.
Sì, volentieri, Max, vai.
Allora partiamo con Tyr?
Sì.
Vai.
Første fikk han ragen nær konkur, fri om nattet la det, fyrin han heie knørren smuja, så var i virhe. Ute vi strandjon, berja strandjer, sikker uja, der man kjeklanda, teka trinne kjøltur.
Thank you.
Allora rieccoci Valerio. Dicevamo, ci parlavi del Futhark antico germanico, quello a 24 segni, e ci hai detto che è il più importante e completo, interessante, poiché a quattro, per quattro motivi avevi detto.
Sì, diciamo per quattro motivi fondamentalmente. Volevo fare un passettino indietro.
Vai.
E poi dopo affrontiamo questi quattro motivi principali. E, allora, il Futhark antico germanico a 24 segni è stato, diciamo, ricostruito perché è la sequenza maggiormente documentata su incisioni.
Okay.
Perché ce ne sono almeno sette. Se qualcuno lo avesse a casa, ne abbiamo già parlato del libro dei fratelli da Premont che si chiama Iniziazione alle Rune, a un certo punto loro a pagina 37 riportano la lista di queste sette iscrizioni. Intanto c'è da dire che le iscrizioni più antiche, diciamo ufficialmente ritrovate a livello archeologico, risalgono alla metà del secondo secolo, quelle più antiche. Però appunto ci sono queste sette iscrizioni dove la sequenza del Futhark germanico 24 segni è riportata in modo completo, giusto in un paio di iscrizioni è parziale, però è uguale in tutte e sette, cioè c'è la stessa identica sequenza riportata in tutte e sette.
Okay.
Quindi da qui siamo stati in grado di ricostruire la struttura del Futhark antico germanico a 24 segni, perché appunto in queste sette iscrizioni è riportato in tutte e sette sempre uguale, nella stessa maniera, con la stessa sequenza. E adesso è inutile che faccio la lista, comunque sono, sì, appunto, sono prese alcune da pietre runiche, alcune addirittura da delle fibule. C'è una colonna di marmo, un paio sono state ritrovate su delle bracteati che abbiamo visto, sono queste, sì, monetine. E sì, quindi grazie a questa operazione di natura archeologica siamo riusciti a ricostruire completamente il Futhark antico germanico.
Una domanda, ma se,
sì,
se oggi volessi vedere qualcosa in Italia, abbiamo qualcosa di inciso su qualche vecchia costruzione, su qualche cosa ritrovato, qualche museo, non so.
Allora Max, ci sono delle tracce, però sembrerebbe che l'incisione non sia più visibile a occhio nudo, ma ci sono tracce documentate di un'incisione runica alla base del leone di San Marco a Venezia, ai piedi della statua del leone di San Marco a Venezia.
Bene a sapessi.
E questa è una cosa sicuramente curiosa.
E infatti.
Io personalmente, diciamo, pietre runiche o comunque incisioni runiche originali le ho viste in Scandinavia o Museo di Oslo, alcune sono anche proprio posizionate sul luogo dove sono state ritrovate, sono sigillate intorno con degli pannelli in plexiglass, perché comunque anche il toccarle con le mani, con gli enzimi che produciamo dai polpastrelli, rovinano la pietra e col tempo se ne vanno. Però sì, sicuramente in Italia, diciamo, c'è anche tutta la zona della Val Camonica, ma anche qui dove viviamo noi, nella zona delle Alpi Apuane, è pieno di incisioni rupestri, anche se, diciamo, non possono essere definite rune perché non hanno quella struttura grafica, non sono inserite in quel contesto, non hanno quella struttura culturale. Però incredibilmente ci sono dei segni, dei simboli che sono veramente affini, probabilmente per via di quel discorso che facevamo prima, che l'alfabeto, il Futhark, l'alfabeto runico, è stato contaminato a livello grafico anche da alfabeti italici.
Ho capito. Ma comunque questi sono comunque una testimonianza.
Certo, certo. Quella del leone di San Marco, cioè, ci sono proprio dei documenti che lo riportano, c'erano anche proprio dei disegni, però penso che adesso non sia più visibile a occhio nudo perché appunto con l'erosione e l'incisione è venuta meno. Però c'era un'incisione runica sulla base del leone di San Marco a Venezia.
Ho capito, bene se avessi.
Allora, dicevamo, i quattro motivi principali per cui il Futarch antico germanico a 24 segni è ritenuto indubbiamente il più importante, il più completo, il più interessante è, primo, perché è il sistema più ricco e istruttivo.
Cioè?
Proprio, cioè ogni runa ha almeno minimo tre livelli di interpretazione. Poi dopo lo vediamo.
Ok.
Poi, nella struttura mistica legata alle tradizioni del Grande Nord, il Futarch è come se racchiudesse l'integralità dell'universo e attraverso le rune stesse vi si può accedere.
Okay.
Poiché è come se diventassero delle vere e proprie chiavi.
Perfetto.
Diventano delle chiavi di accesso alle leggi dell'universo. Poi, terzo motivo, anche questo fondamentale, nella quasi totalità dei casi le rune sono collegate alle divinità. Quindi tutta l'operazione che abbiamo fatto in queste settimane precedenti, quindi studiare il mito, studiare il comportamento delle divinità nei vari avvenimenti in cui vengono coinvolte, servono anche a comprendere meglio il significato delle rune stesse, che poi sono collegate a quella specifica divinità.
Ah, quindi ogni divinità ha una runa?
Allora, diciamo, non è così univoco, perché nel caso specifico di Odino, per esempio, essendo lui il Vabbè. Signore delle rune, ci sono più rune che sono collegate a Odino.
Okay.
Però alcune sono proprio palesissime, tipo per esempio Feo,
sì.
che ha la fonetica F, è strettamente connessa a Freyr e a Freya,
okay.
ma anche concettualmente, perché ha a che fare con l'abbondanza.
Perfetto.
Poi dopo lo vediamo, facciamo un po' di esempi, perché così almeno ci cominciamo a capire un pochino meglio.
Sì, sì, ma
però per esempio... Per esempio, un esempio lampante, Max, dopo tutti i discorsi che abbiamo fatto riguardanti Tyr.
Sì, che ricordo che è colui che perse la mano nella bocca.
Sì, che è una divinità guerriera, ma certo. è anche una divinità che si occupa della gestione della giustizia.
Sì.
È chiaro che nel momento in cui tu ti trovi di fronte ad una runa che ha la forma di una punta di lancia e che si chiama Tyr,
sì.
ha lo stesso identico nome del dio, avrà tutta una serie di contenuti a livello simbolico, a livello spirituale e sacro, che rimandano alle caratteristiche che esprime il dio negli avvenimenti in cui viene coinvolto all'interno del mito.
Perfetto, chiarissimo.
Quindi è chiaro che sarà una runa legata al combattimento, ma nel caso specifico non alla guerra vista come ammazzo gente a casaccio, piuttosto come la difesa di quello che ritengo sacro.
Certo.
Della famiglia, della patria, del clan e via dicendo.
Ok.
In più ha a che fare col coraggio, ha a che fare con quella consapevolezza che è giusto pagare pegno se il mantenimento dell'ordine avviene attraverso un inganno.
Okay.
Ha a che fare col senso di giustizia, di giusto in assoluto. Cioè, diventa più semplice poi comprendere il contenuto a livello, diciamo, più alto, a livello anche archetipico delle rune, se noi studiamo il mito e il comportamento delle divinità.
Ok, capito, chiaro.
Perché,
chiarissimo.
Per esempio, facciamo l'esempio di Freyr prima.
Sì.
Feo è il nome della runa, poi c'ha il glifo che è fatto proprio, sembra una specie di F con le zampette un pochino più piegate verso l'alto.
Sì.
La fonetica è F,
sì.
quindi anche qui si ricollega alla stessa iniziale del nome della divinità, e dicevamo che ogni runa ha minimo tre livelli
sì.
di compenetrazione, tre livelli di interpretazione, perché sì. ce n'è uno sul piano materiale,
okay.
che nel caso specifico, per esempio, rappresenta l'abbondanza, la ricchezza, il bestiame, quindi il possesso di mucche, di bestiame, che chiaramente era una forma di ricchezza e di abbondanza nella cultura nordica,
sì, sì.
nella società nordica.
Okay.
Poi ha un significato sul piano cosmico o mitologico. Quindi questa runa qui rimanda a Freyr, appunto abbiamo visto, e a Freya, che sono, ricordiamo, sono quei due fratelli gemelli che appartengono al gruppo delle divinità dei Vani, che vengono scambiati come ostaggi quando viene sigillato suggellato il patto di pace a fine della guerra tra gli Asi e i Vani. Mm-hmm. E essendo delle Ivani, essendo delle divinità molto più antiche e legate alla terra e alla fertilità, va da sé che chiaramente rimandano a quel concetto appunto di abbondanza, di ricchezza legato alla fertilità della terra e al possesso del bestiame. Ma sì, c'è anche una parte di natura spirituale, perché questa runa qui sta ad esprimere anche il concetto che la vera ricchezza non è materiale. Quindi sembra quasi come se sul piano diciamo più alto, sul piano più sacro, più metafisico, va quasi ad annullare quello che afferma sul piano materiale. Ma questa runa sta ad indicare il fatto che la ricchezza, l'unica ricchezza che possediamo veramente, è la nostra esperienza personale, che è un qualcosa che ci abbiamo dentro, che ha a che fare col nostro vissuto, che non ci potrà mai essere tolto. Cioè, te possono togliere tutto, pure i vestiti, Max, ma quell'esperienza che c'hai dentro non te la potranno mai togliere, non potrà mai venir meno. E giusto, in più dà anche un avvertimento molto importante, perché dice: attenzione, però non devi rimanere attaccato in maniera sterile a quelle esperienze che hai vissuto, ma devi far sì che diventino il tuo bagaglio. Ossia, faccio un esempio scemo, no?
Vai.
E allora, la fidanzata, ho lasciato la fidanzata perché mi sono accorto che mi tradiva, perché gli ho spiato il telefonino, no?
Sì.
Ok. Mo conosco un'altra ragazza che sarà magari anche completamente diversa da quella. Non posso ogni due minuti stare a controllare il telefonino, perché mi ricordo che con quella precedente ho vissuto quell'esperienza negativa che mi ha fatto star male. Non so se mi sono spiegato.
Sì, sì.
Ok. Quindi anche questo è contenuto all'interno di questa runa, sono contenute anche questo tipo di indicazioni qui. Quindi non rimanere attaccati in modo sterile alle esperienze vissute, siano esse positive o negative, ma fare in modo che diventano il nostro bagaglio esperienziale, sul quale poi poggiamo i nostri comportamenti quotidiani, ma regolandoci anche, trovando il giusto mezzo, trovando la giusta misura, senza andare a scadere in nevrosi o in paranoie. E in più, in tutto questo, ha anche a che fare con un'energia che è in grado di creare, ma che non si è ancora palesata.
Bellissimo. Quindi attraverso, okay, attraverso il simbolo, la realtà spirituale e metafisica non recepita con i sensi,
si manifesta.
Esatto.
Sì, ma però, cioè, voglio dire, tutto questo discorso non ci siamo neanche andati a fondo, ma è una runa.
Sì, 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 esatto. Arrivare a 24.
No, 24. ok, ci siamo capiti. Quindi, di fronte a un'analisi del genere, di una runa, come fai a dire che è solo e semplicemente un alfabeto? È chiaro, cioè è impossibile affrontarlo in questa maniera qui.
Vabbè, potrei dire che per i tempi moderni è più facile dire che è un alfabeto senza...
Certo!
Capito, è più facile.
Max, ma non sia mai che vorrei mica faticare.
Hai capito, bravo, esatto.
Comunque, guarda, giusto, facciamo un altro paio di esempi e così...
Aspetta, ti interrompo. Prima di fare due esempi ancora, siamo avanti con un po' di musica.
Vai, mettiamo i Faun, Feather Clade.
Vai.
Thank you.
Allora Valerio, siamo rientrati in onda. Ci dicevi ancora esempi?
Sì, dicevamo, quindi ogni singola runa può essere considerato un simbolo a tutti gli effetti. Allora, intanto simbolo viene dal greco, che è symballo, che significa mettere insieme, unire. Perché tu appunto all'interno di un simbolo, o oltre all'aspetto grafico di per sé o a un'eventuale fonetica, ci metti all'interno anche un contenuto.
Okay.
Perché per esempio la differenza, se io faccio una crocetta e la utilizzo come segno per fare un'addizione, una somma, quello è un segno.
Okay.
Ma se lo sto usando in ambito religioso, quella stessa croce diventa un simbolo.
Esatto.
Perché lì dentro ci sono contenuti tutta una serie di elementi che rimandano ad una realtà di natura sacra.
Perfetto, sì.
Ok, quindi le rune funzionano nella stessa identica maniera, perché hanno un glifo, che abbiamo detto è la forma estetica, hanno una fonetica,
sì,
quindi il suono che produce, ma poi hanno anche un contenuto.
Esatto.
E possono essere ricondotti anche a quei tre significati su tre piani diversi, che sono appunto il piano materiale, il piano cosmico e il piano spirituale.
Okay.
E abbiamo fatto l'esempio di Feo, potremmo fare per esempio l'esempio di Odel,
sì,
o Odilaz, che dir si voglia, perché poi chiaramente le rune, a seconda del Futhark nel quale sono contestualizzate, hanno un nome che può cambiare leggermente sul finale. Odel, per esempio, che ha come fonetica la lettera O,
sì,
sul piano materiale rappresenta il concetto della recinzione, cioè quello che tu vai a, diciamo, identificare come tuo territorio, il tuo territorio di appartenenza, il tuo territorio di proprietà, e che in qualche modo tieni appunto recintato.
Okay.
Però il territorio di appartenenza può avere a che fare anche col clan.
Esatto.
Tant'è vero che il significato sul piano cosmico, sul piano mitologico di questa runa qui, ha a che fare con la patria ancestrale. Quindi un'appartenenza che rimanda ad un'eredità degli avi.
Okay.
Thule, potremmo dire, rimanda a Thule Iperborea.
Mm-hmm.
E in più, rimanda anche alla tripartizione delle funzioni, l'abbiamo già visto, no?
Sì.
La
sì.
società, secondo gli studi di Dumezil, le società indoeuropee sono tripartite nella casta sacerdotale, in quella guerriera e in quella artigiana, perché le divinità sono tripartite in base a queste tre funzioni.
Quindi, è una triade, come che si ripete.
Sì, sì, esatto.
Bene.
E qui, anche questo rimanda sempre ad un ambito mitologico ed è sempre contenuto all'interno della runa Odel. E poi, per esempio, sul piano spirituale, dove poi sul piano spirituale noi troviamo le indicazioni del lavoro che dobbiamo condurre su noi stessi. È lì poi che bisogna andare a mettere mano, no? Quello che dicevamo all'inizio. È per quello che poi è un percorso esperienziale, perché ognuno, nel momento in cui si relaziona con una runa, anche io e te, Max, se ci relazioniamo tutti e due con la runa Odel, ci avrà per tutti e due un significato diverso, perché ci abbiamo delle esperienze personali di vissuto diverso, e poi perché magari, che ne so, dico a caso, tu hai cominciato un anno fa, io ho cominciato 10 anni fa, certo. È chiaro che c'è una compenetrazione di quegli elementi che è diversa, che è data dall'esperienza vissuta in prima persona.
Esatto, ho capito.
Quindi, per esempio, per quanto riguarda l'ambito spirituale sul quale dovremmo andare a lavorare, su noi stessi, Odel ci dice che dovremmo imparare ad osservare quel territorio, no?
Sì.
Quel territorio che noi teniamo recintato, che è in una certa misura è l'universo dove ci muoviamo, no? È il nostro mondo quotidiano. Imparare ad osservarlo meglio ci può dare delle indicazioni su chi siamo, dove vogliamo andare, perché ci comportiamo in una determinata maniera, e in più questa runa ci dà delle chiare indicazioni sul fatto che dovremmo costruire degli spazi sacri e invalicabili a tutti coloro che non hanno ricevuto la nostra stessa iniziazione, okay, e che non condividono in un certo senso la nostra visione del mondo, la nostra Weltanschauung.
Sì.
Quindi spazi sacri, cioè anche una comunità militante può, certo, essere, certo. Può rientrare nell'ottica di quello che ci insegna questa runa qui.
Sì.
Cioè uno spazio sacro condiviso con chi ha la nostra visione del mondo, con chi ha la nostra stessa iniziazione, con chi vive le nostre stesse tipo di esperienze, ma che viene precluso agli attacchi dall'esterno di forze distruttrici.
Bellissimo.
Siamo a 2 su 24 e ti ripeto, stiamo ancora navigando in superficie, non ci stiamo andando proprio a fondo, però questo appunto è un po' il senso generico delle linee guida che volevamo dare oggi. E ci tenevo a fare un ultimo discorso, Max.
Vai.
Poi ti lascio la parola.
Vai tranquillo.
Da tutto ciò evince appunto che le rune, come abbiamo detto all'inizio, sono dei misteri e sono dei segreti, proprio per questo motivo qui, perché il mistero, anche la parola mistero viene dal greco e significa chiuso, serrato, che sta chiuso dentro, quindi è un qualcosa che va scardinato, che va penetrato, e tutto questo rimanda anche a tutta quella serie di parole che dicevamo all'inizio, quel sussurrare, quel bisbigliare, quella conversazione segreta, proprio perché le rune, essendo uno strumento di conoscenza, come proprio la tradizione ci insegna, la conoscenza si trasmette in silenzio, ma non attraverso il silenzio. Che vuol dire? Vuol dire che bisogna essere discreti, che non bisogna appunto urlarle 420, io faccio le rune, le incido col sangue, no, quella è una cosa che va trattata con delicatezza, con discrezione, è una cosa che va tramandata in modo sussurrato, proprio come fa Odino con il figlio Baldr prima di incendiare la pira funebre. Anche questo è un elemento che abbiamo discusso nelle puntate precedenti. Lui gli sussurra i segreti delle rune nell'orecchio perché sa che Baldr tornerà dopo il Ragnarok e verranno ritrovate le rune. Lui in quella maniera possiederà i segreti delle rune e quindi saprà anche come utilizzarle.
Esatto.
Ma sono cose che hanno a che fare con una radice di natura indoeuropea, lontanissima nel tempo, perché per esempio ritroviamo la stessa identica dinamica nel Parzival di Wolfram von Eschenbach. Okay. È stato uno scrittore tedesco, 1200, sì. Bla bla bla, e lui praticamente riprende il Parzival di Chrétien de Troyes francese, che era incompiuto, e scrive tutto il prima e scrive tutto il dopo. Ora, senza andare nello specifico, accade una cosa stupefacente, accade a un certo punto nel romanzo, che lui gira a vuoto, senza riuscire a trovare il bando della matassa di quello che deve fare, finché si trova a passare una notte nella capanna di un eremita, che si chiama Trevizrent, e qui ci sarebbe fatto tutto un discorso, ma ora non ci abbiamo tempo, non lo facciamo. che a un certo punto gli sussurra nell'orecchio i segreti della conoscenza, i segreti della tradizione. A quel punto, quando lui esce dalla capanna dell'eremita, che chiaramente sta dentro un bosco, perché quelli sono i luoghi simbolici, certo, dove devono avvenire le cose, lui da lì in poi riesce a percorrere un sentiero che lo porterà fino al castello del Graal. Ma anche, poi ho finito, Max?
Guarda che è molto interessante la cosa, quindi non ti preoccupare.
Okay. Ritroviamo in modo veramente stupefacente un elemento molto simile, per esempio, nell'Agakure.
Cioè?
Che l'Agakure è diciamo il dizionario comportamentale dei samurai, che il titolo intero è, che chiaramente è impronunciabile, ora io a memoria non me lo ricordo, dovrei andare a cercare il libro, ma comunque va bene, e il titolo intero è una cosa tipo Kikimoto Agakure, che se noi lo traduciamo in italiano più o meno suona come annotazioni su discorsi ascoltati sussurrati all'ombra delle foglie.
E quindi niente si inventa, tutto è già scritto, già fatto.
Cioè, perché chiaramente le rune, essendo un contenitore di conoscenza, hanno bisogno di essere approcciate in quella maniera lì. Okay. E per tramandarle hanno bisogno appunto di quel bisbiglio quasi massonico, diciamo, no?
Sì,
come anche per dire nella Bibbia, quando nei Vangeli Gesù dice che non bisogna dare le perle ai porci.
Sì.
Torniamo a quel punto di partenza, che non sono per tutti.
Esatto, esatto.
Non è un fast food di spiritualità o di divinazione.
Infatti, esatto.
È uno strumento che richiede un certo tipo di approccio, un certo tipo di studio, e già, diciamo, nella discussione di stamattina qualche linea guida, spero, siamo riusciti a darla.
Sì, credo di sì, dai.
Perché poi che succede? Che chiaramente poi alla fine il problema non è delle rune, il problema poi è il nostro.
Esatto.
di come ci approcciamo, di cosa vogliamo, di cosa chiediamo, anche perché come abbiamo sempre detto, la legge di base di tutto l'esoterismo, di tutta la magia della tradizione nordica, è un dono per un dono. Quindi prima ancora di chiedere dobbiamo metterci nella condizione di donare.
Esatto.
Quindi semmai chiedere a noi stessi che cosa sono io in grado di donare, fino a che punto sono in grado di spingermi e di donare me stesso alle rune.
Esatto.
Allora già lì stiamo cambiando proprio il paradigma d'approccio.
Bellissimo, sì.
Anche perché poi, ultimissima cosa, veramente poi ho chiuso.
Vai.
Anche perché la cosa sulla quale dobbiamo ragionare, che oggi chiaramente non è possibile, o quantomeno si sta facendo di tutto per renderlo impossibile, è il fatto che dalla qualità del nostro rapporto con il sacro dipende inevitabilmente la qualità della nostra vita quotidiana.
Esatto.
Cioè non so due cose separate.
No.
So due cose che vanno insieme.
Sì.
Però chiaramente, per tutti i motivi che abbiamo sempre detto in tutte queste puntate, a partire dalla rivoluzione francese in poi, ci stanno strappando via, e l'abbiamo visto anche la volta scorsa quando parlavamo dell'attacco al Natale.
Sì.
Che è un attacco al simbolismo del solstizio d'inverno,
ma anche attacca alla famiglia. Guarda, proprio combinazione il primato nazionale stamani, anzi voglio ricordare che è partita la campagna per l'abbonamento al primato nazionale, e che veramente andrebbe fatto, perché è un giornale libero, un giornale che ci racconta ciò che tutti gli altri non ci raccontano. Non è, in parole povere, non è un giornale di regime. E proprio stamani il primato nazionale, in un bellissimo articolo dal titolo restrizioni di Natale, solo l'ultimo attacco alla famiglia. Ecco, invito tutti a leggerlo perché è molto interessante e parla proprio di quello che noi anticipammo l'altra settimana, se ti ricordi, proprio dell'attacco alla famiglia. Valerio?
Sì, scusa Max, non ho sentito l'ultima cosa.
No, diciamo
ho sentito tutto il discorso sull'articolo del primato, tutto il discorso l'ho seguito, non ho sentito l'ultima riflessione.
L'avevamo già anticipato l'altra settimana che c'era un attacco alla famiglia, e proprio anche nelle restrizioni del Natale, no? E il primato proprio stamani esce fuori con un articolo interessantissimo che invito tutti a leggere.
Eh sì, sì, cioè, ma era chiaro, è palese, voglio dire, era già chiaro che questa cosa era in corso già da tempo, ma siccome questi nefasti personaggi cavalcano la tigre, e chiaramente con tutto il discorso dell'emergenza sanitaria e via dicendo, hanno approfittato, tra virgolette, per continuare a dare colpi di grazia a quelli che sono i punti nevralgici di quella che è poi fondamentalmente la società europea. Perché vuoi o non vuoi, comunque la famiglia è sempre stato un punto di riferimento, soprattutto in ambito mediterraneo. E poi tutto il discorso che facevamo appunto anche sul solstizio, solstizio d'inverno, su tutto il simbolismo che c'ha legato alla luce, alla rinascita e via dicendo, alla capacità di individuare quella luce nell'oscurità. È chiaro che poi noi, come dire, anche a livello inconsapevole lo riversiamo nei festeggiamenti del Natale, perché abbiamo una religione di Stato che prevede quei momenti che comunque sono importantissimi, certo. Come raccontavamo anche nella mia giovinezza, dove c'avevo nonno paracadutista che era sopravvissuto al bombardamento Monte Cassino, che raccontava delle cose. Cioè, è chiaro che poi dopo diventano dei momenti importanti dove si custodisce quel fuoco della tradizione e che si tramanda anche attraverso questi racconti.
Certo.
Ma certo. È chiaro che se cominciamo a togliere, se cominciamo ad impedire anche soprattutto, quando invece, come dicevamo appunto, tutto il percorso che abbiamo fatto in queste settimane ad oggi, oltre a raccontare tutta una serie di storie belle, interessanti, anche dettagli, dati archeologici e via dicendo, in realtà era mirata a tirar fuori l'importanza del mito,
esatto.
del come può influire le nostre condotte quotidiane, di esatto. come dedicare un approccio onesto, uno studio sincero al mito non toglie nulla al nostro futuro, bensì ci regala delle radici salde.
È questo che abbiamo cercato di dire a tutti.
Esatto, e in tutto questo ci mette anche a disposizione degli strumenti tangibili e validi, perché sono eterni e quindi erano validi 1000-2000 anni fa, così come sono validi ancora oggi, come sono appunto quelle nove nobili virtù di cui abbiamo accennato nelle puntate scorse.
Esatto.
Quindi il coraggio, la lealtà, l'ospitalità, la perseveranza, la disciplina.
Esatto.
E le rune rientrano in quest'ottica qui, sono un ulteriore strumento che servono per solidificare le nostre radici e i nostri comportamenti quotidiani.
Esatto.
E in più servono per rendere ancora più saldo il nostro rapporto con il sacro. Esatto. Perché, come dicevamo prima, dalla qualità del rapporto che abbiamo con il sacro dipende inevitabilmente anche la qualità della nostra vita quotidiana.
Giusto.
Io penso, Max, che...
Sì, ascolta, io credo che abbiamo raggiunto un buon livello. Diciamo un livello per quanto è possibile nelle ore che ci sono state concesse, perché il tema, sei meglio di me, è molto più approfondibile. Però noi abbiamo veramente dato uno scorcio un po' a tutto quello che è la mitologia, fino quasi arrivare a tempi d'oggi, anzi a fare anche un parallelo classico oltre che un parallelo dell'attuale. Abbiamo spiegato che l'eternità non è che il perenne rinnovarsi dei cicli della vita, e questo è già un tanto capire questa frase. E abbiamo cominciato il nostro percorso Valerio il primo novembre, se ti ricordi, no? Proprio perché era il capodanno della ruota dell'anno.
Ah,
no?
Samhain, sì, è vero,
bravo,
è vero.
Bravo, e l'abbiamo fatto, ma diciamolo veramente, ma non volutamente, è venuto quasi per caso, no? Come se fosse un disegno.
È venuto naturale perché evidentemente così doveva essere.
E bravo, bravo, bravo. Quindi però abbiamo, come ci hai sempre detto te, la possibilità di mediare. Quindi abbiamo anche un po' modificato lungo la strada il nostro percorso. Questo perché è dato dagli eventi, dalle domande che ci hanno fatto anche gli amici. Quindi abbiamo avuto la possibilità di cambiare un pochino ciò che era già stato stabilito. E quindi abbiamo iniziato le nostre trasmissioni facendosi la domanda più assurda. Io ti ho fatto la domanda più assurda, dici: perché parlare del paganesimo oggi, ed in particolare del paganesimo nordico? E siamo arrivati da lì a parlare di quanto viene deviato oggi, tipo la Marvel che sta distruggendo la mitologia, però attinge dalla mitologia per fare soldi. Quindi la mitologia, nel momento in cui tu usi nomi come Thor, Emdlar, il guardiano del Bifrost, vuol dire che in qualcosa credi, ma allo stesso tempo vuoi distaccartene solo per fare soldi. Quindi è un qualcosa che è alla base, è un qualcosa che è primordiale confronto a quella brutta parola che è la Marvel.
Faccio una piccolissima parentesi, ma anche togliergli la virilità.
Esatto, soprattutto quello. Perché ti fa paura.
No, ma anche perché non c'è niente di più lontano delle figure, delle divinità nella mitologia da quelle che fanno vedere nei film da Marvel.
Esatto.
Cioè, che poi io il primo l'ho visto, devo dire che mi è pure piaciuto, ma l'ho guardato come un film.
Sì, sì.
Cioè, non posso pensare di guardarlo e di imparare la mitologia guardando un film da Marvel.
Assolutamente perché... no, che sia chiaro questo per tutti.
Però non è così chiaro, ma sicuro che non è così chiaro.
Vabbè, ma noi lo diciamo.
E chi si trova fatto tipo di operazione qui, si trova davanti a delle figure che sono completamente devirilizzate.
Esatto. Per questo, certo, per questo siamo arrivati a dire, anzi sei arrivato a raccontarci di Tyr, che poc'anzi ci hai ricordato, e Fenrir, dire agire perché è giusto, perché è nel giusto ordine delle cose, ed essere disposti a sacrificarsi per ciò. Questo era ciò che la mitologia ci racconta. Poi ci hai raccontato della memoria, quanto è importante la memoria, perché la memoria è verità. La memoria è attualizzare ciò che si ricorda, quindi dare un giusto senso alle cose, un senso veritiero alle cose. Abbiamo raccontato di Thule Iperborea, abbiamo proprio parlato di come sono nati i primi popoli, come si sono incontrati. Abbiamo detto che Platone parlava di Iperborea.
Questo potrebbe essere un ottimo argomento da discutere in un eventuale prossimo ciclo di trasmissioni, Max.
Certo, abbiamo fatto riferimenti importanti a Alain de Benoist quando ci dice che la tradizione non è il passato, e questo vorrei che fosse chiaro a tutti chi ci ascolta, perché come dice Benoist, la tradizione ha a che vedere con il passato né più e nemmeno di quanto ha a che vedere con il presente e col futuro, si situa quindi al di là del tempo. Ecco, questo è un fondamentale discorso che deve rimanere impresso nelle menti di tutti.
Sì, sì, deve essere chiaro come punto di riferimento, cioè certo. Partire da lì per sviluppare qualsiasi tipo di studio e di approccio al mito, ma partire certo. con quella idea ben chiara in testa.
Poi siamo passati alla seconda puntata. Ora io guarda, sto rigirando gli appunti un po' come si fa all'elementare quando la maestra non ci vede.
Sì, sì, facciamo un po' un riassunto.
Abbiamo spiegato, certo, hai spiegato chi erano i vichinghi, da dove venivano, l'importanza. Quando inizia l'epopea vichinga, parlandoci del monastero di Lindisfarne, di Dublino, la creazione, la fondazione di Dublino, la colonizzazione dell'Irlanda, di Eric il Rosso e via dicendo, i primi popoli nordici che approdavano nelle terre d'America, pensa un po' quanti anni prima. no?
Intorno all'anno 1000, sì, sì. Le saghe del Vinland, della Terra Nova, certo.
Ci hai raccontato?
Sì, poi c'è. Vai. La cosa l'abbiamo visto, abbiamo delle prove scolpite in pietra che è la cappella di Roslin,
esatto,
dei Sinclair, che sta a 16 km da Edimburgo. Se uno vuole andarla a visitare, lì ci sono scolpite cose che in teoria non dovevano esistere in Europa.
Ecco, quindi già la dice lunga. Poi ci hai parlato degli studi della Gimbutas come prova di tutto quello che stiamo raccontando, perché c'è un qualcosa di concreto, al contrario di tanti che pensino che non esista niente nella mitologia, ma si sbagliano largamente. E ci hai parlato dello storico delle religioni filologo Dumézil, che ipotizza che tra il 4300 a.C. e il 255 popoli indoarici, quindi ariani, provenienti dal bacino del Mar Nero, si siano fusi con il Kurgan, no? Il popolo dell'ascia di penne. Ecco, da lì partono tutte quelle serie di migrazioni che vanno a formare le varie culture che conosciamo anche oggi. Poi ci hai parlato degli Asi, della divinità di Odino, di Thor, ci hai raccontato della Voluspa che parla, che ci dice, che racconta a Odino la creazione, no? Ci ha parlato dell'Edda, delle Keningar, che sono quelle perifrasi, no? Che si usavano nella mitologia per dire, per esempio, mare, la via delle vere, così dicendo. Poi
parlare di una cosa senza menzionarla.
Bravo. Poi ci è parlato della cosmogonia, quindi abbiamo toccato anche i punti primordiali, quindi la nascita di Mir, i giganti, i nove mondi, e l'Yggdrasil, la nascita degli Asi, l'alleanza fra Loki e Odino, la sconfitta di Jotnar, lo smembramento di Mir e via dicendo. Siamo passati poi alla terza puntata, dove ci ha spiegato poi in maniera dettagliata come venne creato il tutto, e questo perché? Per stabilire un nuovo ordine sul caos iniziale. Quindi il nuovo ordine, questa frase sul caos iniziale, ci riporta a quella frase che ho detto prima, che l'eternità non è che il presente rinnovarsi dei cicli della vita. E la triade di Noviri e Ve. Ci hai parlato del primo uomo e della prima donna, Askr è l'uomo e Embla la donna. Ci hai detto che Odino era Alford, il padre di tutti, sia degli dèi che degli uomini. Però allo stesso tempo era dio della guerra, della poesia, della magia, degli inganni, dell'ispirazione, dei viaggi, dei travestimenti. Uno ci ha spiegato che inganni non è una parola brutta, perché lui doveva mettersi, come si dice, in anticipo sugli eventi, perché lui sapeva già cosa sarebbe successo. Ci hai parlato dell'Yggdrasil, questo albero che affonda le radici in tutti i nove mondi, i nove regni, e ci hai parlato del Ragnarok, che sarebbe questa frase un po', mi dicevi, un po' sbagliata, il crepuscolo degli dèi, perché in realtà alla fine non tutti muoiono, perché qualcuno ritorna, Baldr ritorna. La cosa più
La traduzione più corretta ha a che fare col concetto che si estinguono le energie stabilite per questo ciclo.
Esatto. E poi è successa la cosa che secondo me è la più interessante, te lo ripeto, è la morte di Baldr. Ora, se noi pensiamo che Baldr era la personificazione del sole e della luce, e rappresenta la sapienza, l'intelletto, la luce della conoscenza, era stato ucciso da Odur, il fratello cieco, ma con un inganno da Loki. Ecco, quella lì è il giro di boa. Lo vedo come la trasposizione nell'era moderna del non ritorno, perché hai ucciso la luce, la sapienza, quindi da lì
sì,
poi...
Diciamo l'inizio della decadenza dall'età dell'oro.
Esatto, e diciamo che è accostabile un po' con gli ultimi pensieri del Novecento di salvaguardia dell'Europa. La morte di Baldr potrebbe essere anche paragonata a quello. Però questo è un argomento che toccheremo col prossimo ciclo. Quindi la morte di Baldr è una cosa molto importante, e questo semmai consiglio anche tutti di approfondire. Poi magari dopo te, Valerio, ci dirai qualche titolo di libri da acquistare.
Sì, volentieri, diciamo che parecchi sono stati già nominati sì. nell'arco delle trasmissioni, però sicuramente uno su tutti, i video nordici di Gianna Chiesa e Snardi, che sì. già quello è un compendio ed è un libro fenomenale.
Sì, esatto. Poi ci ha parlato dell'Odre, la scintilla divina, e dell'idromele, che non è una semplice bevanda in uso per ubriacarsi, ma è un qualcosa che avvicina, che ti porta in quel punto che potremmo definire limbo, che è fra il cielo e la terra, quando, quando l'essenza o l'anima cristiana, diciamo, assume il, si dice, il, la materia, perde il ricordo del, del, del cielo. Quindi quella lì ti avvicina. È un po' quello che il cantore, l'artista riesce a fare, è solamente quella scintilla che lo avvicina a ciò che era il primordiale, il cielo, che era l'alto, e gli ricorda cos'è l'arte e la bellezza e la traspone sulla terra. Ecco, questo è un po' l'essenza dell'idromele, no? Che poi potrebbe essere anche la birra o il vino, però è l'idromele la più, diciamo,
sì, accreditata. Perché era anche utilizzata come bevanda, era una bevanda sì, sacra, perché sì, era sì. Anche e soprattutto utilizzata in ambito rituale, esatto. Non in ambito, diciamo, quotidiano, ecco.
Quindi è l'odre che è in grado di comunicare, l'idromele è in grado di comunicare con l'odre, che può anche addirittura comunicare alle rune, che sentite nella sacra bevanda, da inerti si diventano attivano. Attive, si attivano.
Sì.
Odino stesso alla fine del suo supplizio viene dissetato proprio con l'indromele, no?
Poi, è vero.
Che poi continuerà a cibarsi per mantenere attivi l'odre, la memoria, la magia, la sapienza, nonché la conoscenza, quello che dicevo prima proprio, perché l'idromele è il mezzo, è il simbolo di ricongiungimento con la potenza e la sapienza primordiale. Quindi direi che abbiamo fatto un bel percorso, abbiamo toccato un po' il tutto.
Ti dirò, Max, che sto riassunto che hai fatto è stato quasi vertiginoso. Cioè, abbiamo uno, perché di volta in volta, un'ora e mezza a volta, non te rendi conto,
no,
ma abbiamo veramente trattato tantissimi argomenti.
Sì, sì, ma a parte tanti hanno saltati, avevo 5 minuti, non è che avevo 12 ore per fare un sunto, però insomma, per dire quanto è vasto il mito e quanto andrebbe ancora di più approfondito, soprattutto per riportare quei vecchi valori ancestrali che oggi l'umanità veramente sta perdendo. Diciamo, potrei concludere con la frase che ogni giorno ammazziamo Baldre oggi.
Pronto?
Mi senti?
Max?
Sì?
Sei riandato un attimino via, non ti sentivo più, non ho capito l'ultima cosa.
Dicevo che oggi potremmo dire che ogni giorno stiamo ammazzando Baldre.
sì. Sì, però comunque, come dire, il suo destino è quello di tornare,
certo,
quindi
puoi
continuare a ammazzarlo quanto vuoi, ma tanto torna, quindi...
Sì, sì, appunto, perché tutto è un ciclo. Ascolta, abbiamo 2 minuti, io
sì.
direi di fare saluti e chiudere con l'antica tradizione, il Capitano della Neve.
Sì, Max, vediamo se riusciamo a sviluppare questo nuovo progetto
sì.
per l'anno nuovo e continuiamo a portare avanti questa piacevolissima trasmissione che anche, cioè, fa bene anche a noi, anche a me, ristudiare, riprendere gli appunti, ripassare, rivedere le varie sfumature.
E certo,
è
certo.
anche questa un'operazione di crescita.
Sì,
ci sentiamo presto, Max,
sì.
buona domenica a tutti.
Buona domenica a tutti, vai col Capitano nella Neve.
Ciao.
Ciao, ciao.
Era inverno e sul sentiero del lupo i miei piccoli passi sopra i suoi. Io correvo, ma non riuscivo a raggiungerlo. Il rumore degli alberi si univa al suono delle mitragliatrici.
Ricordo il suo nome nel giorno in cui arrivò.
Io ero ancora un bambino, ma il suo viso io non scorderò. Parlava con voce sicura di fiabe e leggende del nord. Diceva l'Europa moriva, ma io non capivo perché. Datemi ancora da bere, diceva mio nonno, perché il profumo di un altro bicchiere piace al povero, al principe, al re. L'inverno portò freddo e neve, coprì il grande campo e la via. Il fuoco bruciava la noia, odore di malinconia. Il vento giocava tra i rami, lontano il sentiero innevato. Seguiva le impronte del lupo, amico non ancora tradito. Datemi ancora da bere, diceva mio nonno, perché il profumo di un altro bicchiere piace al povero, al principe, al re. A volte il coraggio e la gloria, che per noi sono grandi virtù, non servono a vincere il gioco, ci vuole qualcosa di più. E vennero in quattro a cercarlo, mio nonno non disse dov'era. Allora lo presero a calci, che fuori ancora pioveva. Datemi ancora da bere, diceva mio nonno, perché il profumo di un altro bicchiere piace al povero, al principe, al re. Fu il giorno più lungo d'aprile, soldati vestiti di blu, avevano occhi diversi, lontani dalla sua gioventù. Mi piace ancora pensarlo, in piedi davanti a noi tre. Da allora non l'ho più rivisto, i suoi sogni appartengono a me. Datemi ancora da bere, diceva mio nonno, perché il profumo di un altro bicchiere piace al povero, al principe, al re. Dai lai la, dai la la la, dai lai dai la la la. Lai 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 la la lai 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 la lai lai la lai la 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 lai 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 la la lai.